Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Il mondiale negli occhi, ovviamente nella testa la Juventus per quanto riguarda questi momenti particolari che hanno a che fare anche molto con il bianco nero. Un saluto a tutti, buonasera, Yves Roche in regia, come tutti i mercoledì, Giulia Borletto in collegamento Skype, buonasera. Tra poco, eccola qua. Allora, dopo aver apprezzato la rullata, direi, spagnola contro Costa Rica, 7-0 il risultato finale.
Finalmente, dai.
Una grande che vince in un mondiale in cui non tutte le grandi stanno facendo bene, no? Considerando la sconfitta della Germania oggi contro il Giappone, sembrava di vivere un cartone animato di metà anni 80, direi.
Un manga.
Esatto. Con la vittoria dei giapponesi 2-1 contro la Germania, 0-0 Marocco-Croazia, dopo la vittoria della Francia che abbiamo raccontato ieri in real time con il grande protagonista Adrien Rabiot. Faremo ancora dei ragionamenti sul centrocampo della Juventus, guarda caso. Parleremo anche di tempo effettivo, ecco, durante la puntata, lo faremo con uno specialista, avremo anche modo di commentare quello che avverrà parzialmente tra Belgio e Canada, l'ultima partita per quanto riguarda la giornata di oggi, un mondiale che dà delle indicazioni importanti anche per quanto attiene al bianconero, no? Perché insomma Rabiot, grande protagonista, mattatore, gol, assist nella vittoria dei transalpini di ieri. Con appunto il vantaggio dell'Australia che abbiamo raccontato, e poi la grande rimonta firmata con molta Italia, no? C'è anche la doppietta di Giroud, insomma c'è molto da dire anche in chiave Juventus, con l'infortunio di Kostic. Si è lamentato il commissario tecnico della Serbia, ha parole allusive nei confronti della gestione bianconera di Kostic, non so se hai avuto
modo di leggere. Ha giocato troppo?
Sì, che è stato spremuto, insomma, sostanzialmente un infortunio che il giocatore si porta dietro dalla Juventus alla faccia di chi ritiene che alcuni abbiano alzato la gamba negli ultimi tempi alla Juventus. C'è chi lo ha fatto, certamente il serbo no, è stato un grande valore aggiunto del rush finale di questa Juventus, con appunto l'impiego del serbo, che peraltro, insomma, non dico che sia stato risparmiato perché ha giocato e anche molto, però nell'ultima partita a un certo punto viene tolto dal campo poco prima del settantesimo, se non sbaglio, insomma. Quindi detto ciò, ecco, c'è molta Juventus anche in questo mondiale in cui non c'è l'Italia, mi sembra evidente. Noi cerchiamo di focalizzarci su alcuni temi che hanno a che fare con il presente e il futuro bianconero, e uno di questi riguarda anche Leandro Paredes. Io vorrei parlarne attentamente di questo giocatore, no?
Commentiamolo insieme.
Un po' un grandissimo punto interrogativo, l'argentino che è stato uno dei peggiori nella sconfitta appunto dell'Albi Celeste contro l'Arabia Saudita. È stato certamente tra i due argentini quello meno positivo in bianco-nero, anche perché Di Maria, insomma, ha fatto un po' bene, un po' meno bene, forse ha avuto più battute di arresto rispetto ai momenti positivi. Forse la sua miglior partita, quella di Maria, è quella contro il Maccabi, con assist a profusione.
Anche la prima gara di campionato, ti ricordi come si era presentato bene con assist a Vlahovic, e tanto, tanto lavoro, che poi tra l'altro anche ti ricorderai anche il commento di Massimiliano Allegri, tra l'altro poi complice anche dell'infortunio che lo ha obbligato poi ad uscire dal campo, quando dice non volevo tirarlo fuori, non riuscivo, non
con
volevo
lo Spezia, no?
A farlo uscire perché si stava divertendo. Quindi mi spiaceva quasi toglierlo, e invece avrebbe dovuto farlo, perché poi evidentemente ha corso un po' troppo e il solito adduttore ha iniziato a duolere, a far male e a dar fastidio, cosa che poi si è trascinato nel corso dell'intera prima parte di stagione. Però al di là appunto di quella prima partita, e come ricordavi tu quella col Maccabi, io di Di Maria purtroppo ricordo ancora troppo, troppo, troppo poco.
Di Leandro Paredes ancora di meno,
è
no?
Ancora meno, tra l'altro, sì.
Lui che è arrivato fondamentalmente come grande salvatore non della patria ma del centrocampo, doveva essere la pietra angolare, il metronomo, il giocatore in grado di fare la differenza e non l'ha fatta. La differenza forse perché questo mondiale, l'incombere del torneo, il fatto che io ho sempre detto, questo è un giocatore che secondo me, insomma, non è Pirlo, come lo definisce Scaloni, ma è un ottimo giocatore, un buon centrocampista e può fare la differenza anche in questo centrocampo, ma è chiaro che tu non è che arrivi in una squadra a inizio settembre e prendi in mano le chiavi del centrocampo e come per magia inizi a guidarlo, cioè avendo dei meccanismi in testa consolidati che effettivamente non si possono avere in pochi giorni, guidando un reparto di mediana che ha avuto grosse difficoltà. Poi allora tra un po' ci interromperemo, sì. La domanda è su Paredes, insomma, ragazzi, cosa ne pensate voi? È giusto ancora puntare sul giocatore considerando il fatto che non ci sarà più una dinamica rigida in grado di obbligare la Juventus a riscattarlo e considero la mancata qualificazione agli ottavi di Champions. C'è stata una bellissima reunion in quel di Viareggio, avete tutti, il popolo bianconero ha apprezzato questi campioni di tutto, veramente campioni d'Italia, d'Europa e del mondo là in mezzo, tutti campioni di tutti, di ogni genere. Avremo modo di, ecco, alle nostre spalle l'immagine che magari riproporremo anche a schermo intero, a beneficio anche di chi ci sta guardando attraverso l'audiovisione. Siamo andati a disturbare uno di quei grandi campioni. Ci sono nomi...
Uno di quelli lì presenti, vediamo un po' se indovinate di chi parliamo.
Uno dei presenti è un nostro amico, un amico della radio, ha fatto parte della Juventus di Luciano Moggi. E non solo di quella di Moggi.
C'era anche Luciano Moggi, appunto.
E c'era anche Luciano Moggi, no?
C'era anche Antonio Conte, visto che...
Che effetto ti ha fatto rivedere tutti questi nomi assieme?
Bellissimo, mi ha fatto tanto effetto appunto vederli invecchiati anche, tutti con capelli bianchi, a parte Ravanelli, che è sempre stato più o meno così. Mi ha fatto anche molto piacere vedere in formissima un Marcello Lippi proprio, che comunque, nonostante non sia più un giovincello, ormai continua a portarsi davvero bene l'età che ha, e è stato bello che comunque abbiano scelto di così rivivere questo momento a distanza, così quasi in maniera quasi a effetto sorpresa. Giustamente dicevamo mancava Del Piero, però Del Piero però è in quel di Doha, per cui era un po' complicato, insomma, fare
Vialli e Del Piero le grandi assenze, eh?
Vialli e Del Piero, e anche Vialli, sì.
Allora, sì, considerando quella Juventus, tra gli altri Ferrara, Pessotto, Montero, Torricelli, Conte, Ravanelli, Di Livio, Grottaglie, Birindelli, Tacchinardi, Peruzzi e Rampulla. E poi
c'erano anche dei preparatori, esatto. Lì in mezzo c'era un medico, mi ricordo benissimo, quello con i capelli bianchi, poi te lo rivedremo magari nella foto, comunque membri dello staff. Non c'erano soltanto appunto calciatori, ce lo facciamo dire anche magari dal nostro ospite.
E c'era anche Nicola Legrottaglie, buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera.
Buonasera a voi.
Ci racconti, Nicola, cosa è successo, come vi siete ritrovati in quel di Viareggio, qualche cosa che si può raccontare di questa reunion di grandi, grandissimi ex juventini, ma non solo.
Beh, intanto è stato bellissimo incontrarsi di nuovo tutti dopo praticamente 20 anni, quindi ritrovare persone che hanno comunque segnato il tuo percorso di vita professionale, umano, è sempre bello, perché vedi anche persone che comunque ti hanno lasciato qualcosa, no?
Eh sì.
Sia nell'amicizia, sia come allenatore, quindi Mister Lippi ha lasciato a tutti un po' qualcosa, e quindi per onorarlo ci siamo incontrati dopo anni, per stare un po' insieme e condividere un po' di tempo. Forse, ecco, dovremmo farlo un po' di più, perché a volte noi devono sempre passare tanti tanti anni per poter fare queste cose, però credo che, ecco, spero sia solo l'inizio, ecco, di grandi rimpatriate come abbiamo fatto ieri pomeriggio.
Chi è che l'ha organizzata? Chi è venuto in mente questa idea?
Beh, diciamo che è stato un
gruppo WhatsApp
vecchio, ci siamo. Allora, la verità è che ci siamo comunque incontrati per la prima volta dopo tanti anni con alcuni al funerale di Giampiero Ventrone,
certo.
E di là ci siamo guardati in faccia, magari qualcuno ha pensato, no, che forse è meglio che ci godiamo un pochettino di più le amicizie, perché poi non vogliamo mai venire in queste circostanze solo per rivederci. Quindi da lì poi con Ciro Ferrara, con tutti gli ex c'è stato un incontro e abbiamo deciso di fare altre situazioni di quello che abbiamo fatto.
E molti hanno apprezzato, Nicola, tanti hanno apprezzato queste immagini.
Decisamente. Chi è quello più invecchiato, però?
Qua mi fai una domanda un po'...
Le grottaglie non le grottaglie, no. Assolutamente.
Non posso dire.
No, le grottaglie sempre uguale.
Io devo dire che sono anche un po', credo, più piccolo degli altri, tranne con Tacchinardi che ci scambiamo un anno di età, lo più grande di un anno. Proiati che deve siano un po' più piccoli rispetto,
certo,
a me.
Certo, certo.
Magari di pochi anni, però diciamo che li ho trovati tutti abbastanza bene fisicamente. Non ho visto uno invecchiato, forse il mister ha visto in qualcuno della barba bianca, ecco, che forse non c'era prima, però fisicamente, se penso a Torricelli, a Di Livio, a Ravanelli che sta benissimo, quindi li ho trovati tutti abbastanza in forma.
E poi hai ritrovato un compagno di crociera come Torricelli. Detto questo,
lui è sempre numero uno.
La pialla, no? Così, questo è il soprannome.
Geppetto.
Ecco. Geppetto. Si è parlato tanto di Juve, immagino, o si è parlato anche di extracalcio. Immagino che qualche discorso anche sull'attualità ci sia stato da parte vostra a tavola.
Attualità? Beh, sai, ovviamente il fattore predominante sono stati il racconto delle esperienze passate, no?
Okay.
Dopo queste rimpatriate ricordi le cose belle, e magari la cosa che mi è piaciuta di più, che ho sentito dire, è che sono passati 20 anni, ma sembrava di essere a 20 anni fa, cioè come se parlavamo allo stesso modo, si parlava come da spogliatoio, e in alcuni momenti, ecco, si è riuscito a capire perché quel gruppo ha vinto la Champions, ha vinto tanto, perché veramente era un gruppo affiatato, un gruppo di persone vere, e questo ha fatto la differenza in quel gruppo lì, capitanate da un allenatore che è bravissimo nella gestione delle risorse umane, quindi credo che quel mix che è successo nel 95 non è un caso che poi ha vinto la grande Champions League.
Giulia. Avete chiacchierato anche di quello che sta accadendo adesso in casa Juventus, come si sia comunque anche risollevata la squadra dopo un inizio non poco soddisfacente. C'era anche tra i vari commensali, appunto, un certo Antonio Conte, che rimane sempre comunque tra i nomi fatti in ottica futura o come ritorno anche.
Ma allora, sinceramente, zero.
Non si è parlato,
non abbiamo proprio nominato tutto quello che era l'oggi, ma abbiamo solo veramente pensato a scherzare, a stare insieme, a ritrovarci da amici e basta. Ecco, solo quello abbiamo fatto, quindi assolutamente no. Nessuno ha nominato robe di oggi, ma ci siamo visti proprio perché volevamo stare insieme noi. Quindi nessun discorso. Magari si è fatto qualche discorso di calcio in generale, perché chi ama il calcio poi va a parlare di cose belle di calcio.
Ad esempio, mondiali. Quello che puoi dirci, Nicola?
Sui mondiali. No? Come stavano andando i mondiali, l'Inghilterra, si è parlato un po' di com'è l'Inghilterra, di com'è l'Argentina in quel momento stava perdendo. Quindi si è parlato un po' di calcio e questa è stata la leitmotiv del pranzo.
A poche ore dalla vittoria della Francia, ti chiedo con un rabbio protagonista, ti riporto io su temi Juve e temi mondiali proprio di queste ore. Che giudizio hai globalmente su Adrien Rabiot, che ha fatto molta fatica aspettando Rabiot? È arrivato Rabiot nell'ultimo anno di contratto con la Juventus, dovrebbe pensarci bene il club a un eventuale rinnovo. Insomma, come ti spieghi anche questa crescita molto nell'ultimo periodo da parte del francese?
Ma nessuna crescita, io mi spiego che questo è un giocatore forte,
è
punto.
Forte.
Cioè, adesso dire che è cresciuto va bene, ma le caratteristiche di quel giocatore si sono viste all'inizio. È difficile trovare un interno di centrocampo con quella forza, con quell'esplosività, con quella potenza, con quel piede, con quell'inserimento. Cioè, è un giocatore che è difficile trovare in giro e non credo che, ecco, come infatti sta dimostrandosi con la Francia, è un giocatore così che fa la differenza ed è insostituibile anche in una nazionale fortissima che ha la Francia. La Francia ha praticamente 2-3 squadre, potrebbe schierare, eppure Rabiot è inamovibile, perché quelle caratteristiche lì servono in qualsiasi squadra. La Juventus farebbe bene a non dare via Rabiot, perché in termini di centrocampo che possono anche adattarsi a fare sia un certo tipo di lavoro che altro, quindi sia nella fase di costruzione, con inserimenti, con anche in costruzione bassa, dove tu gli puoi dare la palla con l'uomo vicino e lui con la forza che ha può veramente spostarsi e non farsi rubare la palla, e lui può fare tante cose. Quindi la Juventus non vedo un altro giocatore che possa sostituirlo. Ovviamente chi ci mette di fianco poi diventa fondamentale.
Chiaro.
Perché lui magari è mancante in alcune cose e tu gli devi mettere qualcuno di fianco che sopperisce alla sua mancanza. Quindi giocatore tecnico, di visione, che sa giocare vicino ma sa giocare anche lungo, sa filtrare bene e sa anche mandare in porta l'attaccante, quindi devi fare un centrocampo che lo aiuti mettergli quello che a lui manca.
Che giocatore quindi secondo te gli si addice maggiormente accanto comunque all'interno del centrocampo? Te lo chiedo perché oggi ci interroghiamo anche su Leandro Paredes, che è arrivato diciamo a Torino dopo essere stato cercato davvero per tanto tempo. Si è parlato di lui praticamente nel corso dell'intera estate di mercato ed è forse uno di quelli che più han deluso.
Allora, sicuramente per caratteristiche credo che la Juventus abbia fatto quel ragionamento che ho appena fatto io, cioè andare a prendere un giocatore che nella possesso della palla ovviamente permetteva alla Juventus di avere un po' più dominio del gioco. Sotto quel punto di vista lì Paredes poteva essere, ed è la caratteristica giusta, anche se Locatelli un po' più dinamico rispetto a Paredes mi sembra quello a oggi adatto, ok, perché con l'inserimento di Fagioli ecco che la Juventus ha acquisito un po' di qualità anche tra le linee, quelle che fondamentalmente mancava e che ha rivitalizzato il centro e la manovra, lo sviluppo della Juventus. Quindi Locatelli, Fagioli e Rabiot mi sembrano perfetti per caratteristiche in abbinamento. Paredes può farlo, Paredes è meno dinamico di Locatelli, quindi per poter far giocare e esprimersi Paredes al massimo la Juventus deve anche strategicamente avere più dominio, quindi andare a giocare di là nella metà campo, avere tanti palloni giocabili che Paredes poi può diventare più determinante. Invece difendendosi sempre, come spesso fa la Juventus, abbassandosi, venendo sotto le linee, 11 giocatori sotto, per Paredes diventa molto più complicato, se non lo metti, certo, a suo agio per caratteristica. Quindi secondo me non è solo Paredes il punto. Paredes deve essere inserito in un contesto che lo aiuti a essere più efficace e valorizzare più le sue caratteristiche.
Ultima, poi ti salutiamo e ti ringraziamo. A proposito di difesa, lì eravate a posto a Viareggio, tra te, Montero e Torricelli, Birindelli, eravate ben coperti. Ti chiedo invece questa Juventus che sembra abbia trovato la quadra in difesa con questo 3-5-2, ci sono i tre brasiliani, c'è Bonucci, pensi anche da allenatore che sarà questo il sistema di gioco di riferimento fino a fine stagione? E poi ecco l'assortimento, secondo te quale potrà essere il migliore, considerando appunto Alexandro, Bremer e Danilo, ma anche Bonucci?
Allora, sulla carta, per caratteristiche, l'ideale sarebbe quello, far giocare tutti e tre, anche aiutando un po' Bonucci, sia per età che per caratteristiche, a giocare in quel modo lo aiuterebbe a esprimersi meglio, però allo stesso tempo è un po' come la coperta corta, ce la vedo, secondo me per poter esprimere meglio le qualità offensive della Juventus, credo che il 5-3-2 potrebbe un pochettino limitarlo.
Okay.
Perché? Perché ci sono dei giocatori che secondo me hanno bisogno di stare un po', tipo penso a Chiesa, penso a Di Maria, giocatori che hanno bisogno dell'uno contro uno laterale, che spesso tendono a venire dentro il campo. E quindi chi metti, dove li metti? 3-4-2-1 e poi devi capire chi togliere in mezzo al campo, cioè devi devi stravolgere un po' il gioco. Invece col 4-2-3-1 con Chiesa, Di Maria dall'altra parte, Vlahovic o Milik punta centrale e dietro magari ci metti un giocatore di raccordo che può essere il fagiolo di turno, molto probabilmente, o Miretti, molto probabilmente lì la Juventus potrebbe essere più efficace, più devastante. Quindi da capire, ecco, secondo me lo farà il 3-5-2 in alcune occasioni, ma quando poi dovrà vincere, dovrà essere più offensivo, dovrà essere molto più impattante negli ultimi metri, avrà bisogno anche delle due punte laterali che puntano sistematicamente gli uomini, e quindi con due terzini che dietro ti danno un po' di sostegno.
Ultimissima flash, c'è un messaggio per te, Nicola, sentiamo.
Ciao Nicola, ciao Marco, ciao alla bellissima Giulia. Vincenzo da Roma, due domande per Nicola. La prima, anche se è iniziato da pochissimo il mondiale, secondo te ci sono novità tecnico-tattiche in questo mondiale? Due, quando tornerai a fare l'allenatore, ecco, oppure ti dedicherai esclusivamente alla produzione dei vini? Ciao Vincenzo da Roma.
Belle domande anche sul personale, Nicola, no?
No, non ho capito il discorso della produzione dei vini, perché io non produco vini.
Appunto, si è confuso, forse si pensava ad Hernanes, non lo so.
No, perché forse magari quando giocavo nel 2003 avevo fatto un'etichetta in passato, ma poi non ho più continuato in quel settore lì. Okay. Proposte tattiche del mondiale, allora, devo dire che le prime partite mi hanno un po' deluso. Quello che non ho visto anche nelle proposte degli allenatori, e mi aspettavo allenatori un pochettino più che usassero di più soprattutto con le squadre che in partenza avevano handicap nei confronti di squadre più blasonate, più forte tecnicamente, quindi anche fisicamente e anche tatticamente. Quindi mi sono chiesto come mai alcune squadre che sapevano di avere un gap da colmare hanno usato una strategia molto difensivista, una strategia che anche se difendevano bassi ma non avevano ritmo, non avevano pressione sul portatore, quindi non riuscivano a mettere in difficoltà i portatori di palla. Abbiamo visto l'ultima partita della Spagna, Costa Rica, cioè travolta, dominata, cioè da una Spagna che avendo un buon possesso palla, loro si sono limitati solo a difendere. Iran uguale, altre squadre che abbiamo visto, credo forse solo l'Arabia Saudita che ha dato un po' più di intensità nel gioco, ha avuto più un risultato diverso. Quindi nelle proposte non ho visto niente, mi aspettavo molto di più. Tra Spagna e Francia ho visto forza, la Francia sinceramente non l'avevo messa tra le favorite, ma vedendola ieri sinceramente è una che andrà molto avanti, e anche la Spagna mi ha dato l'idea di essere una squadra matura, compatta, che sa quello che deve fare, grande qualità tra le linee, grande possesso, fai fatica a togliere il possesso della palla e poi è anche molto efficace negli ultimi 20 metri. Cioè attacca la porta nelle zone giuste, sa come arrivare a far male agli avversari. La Spagna l'ho vista bene, devo dire la verità, credo che Spagna, Francia, Inghilterra e Brasile su tutte sono quelle che si contenderanno il titolo.
Per quanto
la
ti riguarda invece, invece stai pensando a una panchina? Ci stai riflettendo? Dovesse arrivare
assolutamente
una buona,
sì, ma io
occasione.
Mi sento pronto per poter allenare sempre, quindi spero presto di poter dare agli altri quello che ho nella mente. Ovviamente questo tempo fermo ti permette di aggiornarti, di studiare, di rinnovarti, e quindi aspetto la proposta, aspetto il progetto o la panchina che mi possa, ecco, aiutare a rientrare, e spero di fare molto bene.
Proponendo la tua idea di calcio, che ha anche avuto a che fare con la Juventus, naturalmente. Nicola Legrottaglia, grazie davvero.
Grazie a voi e buon lavoro.
Sempre un grande piacere per noi. Sono andato a ripescare la tenuta alle grottaglie, effettivamente aveva ragione il nostro amico Vincenzo.
Perché infatti risponde
2004,
esatto, Nick, avevo letto che ti eri dato la produzione di vino.
Due doc, un primitivo di Manduria, un loco rotondo prodotto dalle cantine, appunto, è un primitivo del Salento, IGT, tenuta alle grottaglie, parlando del
Guarda
novembre del 2004.
Non le manda a dire nessuno, eh.
Esattamente, sempre preciso il nostro pubblico è prezioso per noi. Ragazzi, ci stiamo interrogando su Leandro Paredes. Che valutazione dare? Noi abbiamo detto anche con Albi, dando le pagelle, interrogandoci sul centrocampo, ecco, un generoso NG, oppure sarebbe un severo
brutto, da dire.
Un generoso nel senso che uno sarebbe anche, come dire, poco severo come giudizio, no?
Oppure, bisognerebbe essere forse più cattivi,
o sarebbe una grave
insufficienza
essere. Per un giocatore, ecco, che davvero è arrivato con grandissime aspettative. Io ricordo di aver detto: calma ragazzi, uno non può arrivare e governare il centrocampo, cioè è molto complicato,
vero.
È difficile, poi anche a stagione iniziata avesse fatto la preparazione verso un mondiale, un reparto che poi ha trovato il suo equilibrio in che modo? Fondamentalmente mettendo dentro Fagioli a un certo punto.
Eh sì.
E avendo...
Tant'è che si è accomodato spesso e volentieri in panchina Paredes,
esatto,
da quel momento in poi.
Anche con dei
anche
problemi fisici.
Anche se non
fisici.
Era al meglio fisicamente.
Esatto. Andiamo verso il notiziario sportivo e poi torniamo insieme per la seconda parte della prima ora. Ci interrogheremo anche riguardo al tempo effettivo. A dopo.
Terzo tempo.
Ritorniamo insieme, sempre in diretta con Giulia Borletto, che ogni tanto incassa qualche complimento e porta a casa, mi sembra anche una giusta,
guarda,
come dire, linea di continuità con il passato.
In queste giornate ci sta.
Ci sta, no? Ti rallegra.
Porto a casa, veloce.
Prendi e porta a casa.
Sai,
Giulia,
oggi, sai questa mattina una nostra ascoltatrice, la nostra ascoltatrice di Genova.
Maria Grazia Daniela da Genova.
Non ricordo esattamente il nome, comunque da
Daniela.
Sempre.
Tu con i nomi ogni tanto, ultimamente con i nomi insomma... Ti devi un attimo.
No, vabbè, resettare. Ma ho la testa che esplode. E comunque mi ha confessato che lei, insieme a tanti altri amanti di Radio Bianconera della zona.
Ma io lo so, verrà al raduno.
Verrà al raduno.
Vedi, io
sì,
ascolto la rassegna stampa di RBN. Quindi
che bravo.
Non mi manca
sei.
Niente. Verranno al raduno, lo ricordiamo, il 9 di dicembre prossimo, Cascina Fossata. Tra l'altro è anche vicino allo stadio, insomma una bella location rinnovata.
Sì, chi vuole può andare anche a curiosare.
È una bella occasione per fare festa, tranne io e Schifo che facciamo la puntata.
E beh, ci raggiungete dopo.
Qualcuno dovrà pur lavorare. No? Anche
ci raggiungerete, ragazzi.
Bene, allora, per quanto riguarda Paredes, secondo me bisogna venderlo, giocare in una Juventus che abbia un gioco ben definito e non in una Juventus come questa, convalescente, perciò per me è rivedibile. Rivedibile è una cosa, dobbiamo venderlo è un'altra.
È un'altra, diciamo
che poi...
sono un...
Ah no, chiedo scusa, perdono, dobbiamo vederlo. Infatti mi sembrava strano perché era in controtendenza. Vincenzo, oggi non ti capisco,
okay,
tanto, devo settarmi io
poi,
un attimino sulla tua lunghezza
d'onda. Io non ricorderò i nomi, ma tu anche non è che...
Io ho dei problemi di dislessia a volte, ma tant'è, no, scherzo. No, perché sembrava, no, insomma, infatti mi sono, come dire, subito messo anche coerentemente incontro al messaggio, no? Per me è rivedibile, quindi in quanto rivedibile... dovrebbe essere valutato magari in un altro contesto. Sono d'accordo, è un giocatore che è stato accostato alla Juventus per anni, Leandro Paredes, me lo ricordo io dalla Roma,
prima che andasse forse al Paris Saint Germain, quando era ancora alla Roma.
Sì, ma poi in mezzo
a parlare di lui,
non tutti
prima?
Si ricordano che Leandro Paredes è stato allo Zenit di San Pietroburgo, cioè è stato un anno mi pare
crescito?
A svernare, non mi, adesso fai delle domande, io non ricordo esattamente.
Se ti ricordi che è stato allo Zenit, ti ricordi per forza anche questo, ormai.
Sì,
tutto.
Però le date non so se collimano, se vuoi vado a fare una verifica. Comunque, per quanto riguarda questo giocatore, che prima di passare.
Quindi tu
al
dici,
Paris,
scusami, prima di essere, prima
sì,
ancora
con,
di andare a Roma, quindi quando era allo Zenit,
sì,
era
con
già
Mimmo
entrato Criscito, nel mulino della Juve?
Con Mimmo Criscito, già alla Roma, sì, poi ricordo durante una trasferta capitolina per la Coppa Italia, l'ottimo collega Romeo andò proprio a Trigoria a intervistarlo, un giovane Leandro Paredes, promessa di quella squadra, poi lo Zenit di San Pietroburgo, in mezzo tra l'altro anche il prestito all'Empoli. Ricordi, Nino, che oggi non sentiremo, magari lo sentiremo nel corso dei prossimi giorni. Di solito è un appuntamento fisso quello con Nino, che non mancherà in questa settimana. Ninori, ricordi che disse, ci disse, è stato titolare solo all'Empoli questo giocatore. No, vabbè, che
no,
poi
non me lo ricordavo, bellissimo. Sì. No, però mi stavo interrogando una cosa, stavo facendo mente locale. C'è da dire che tutti i giocatori, e ormai ne sono, negli anni ormai qualcuno ne è arrivato da Paris Saint-Germain, arrivano quasi sempre tutti comunque in condizioni non ottimali. Se ci pensi, appunto, Rabiot è arrivato, vabbè, era fuori rosa, non giocava da tanto, eccetera. Comunque ci ha messo un tot ad adattarsi o comunque a ritrovarsi e a iniziare finalmente.
Beh, lui arrivava praticamente da fuori rosa.
No, sì, sì, appunto, lui era, ho premesso questa cosa, certo. Lui arrivava da fuori rosa, quindi vale magari leggermente meno. Paredes comunque è arrivato da Paris Saint-Germain e Ni. Di Maria è arrivato e anche lui non era fuori rosa assolutamente, semplicemente era a fine mandato. Quindi
ce n'è uno che è arrivato, me lo ricordo io, che sono andato a farmi le visite mediche al 15 di agosto, me lo ricordo molto bene, ed è arrivato pronti via subito
caldo. Ma chi, non ho capito?
Blaise Matuidi.
Ah, Matuidi, ecco, forse l'unico buono è stato lui davvero, che ha immediatamente impattato, e complice anche sicuramente, forse una squadra diversa anche, quindi poteva venire, davvero poteva trovare spazio e gioia un po' chiunque all'epoca. Però, tornando al discorso Paredes, lui, ti ricordi che arriva, fa le visite, praticamente va allo stadio, forse prima di fare le visite è andato allo stadio, mi ricordo, a vedere la partita, che l'avevano inquadrato in lungo e in largo, poi fa le visite, viene immediatamente poi buttato dentro, anche perché c'erano un po' di defezioni in quel momento a centrocampo, non era ancora esploso in quel modo a Adrien Rabiot, quindi ci si aspettava ancora un sacco, ci si aspettava ancora tanto, tanto da lui. Non è andato così male subito, diciamo la verità, poi però pian piano si è... non dico si è seduto così come ha fatto tutta la squadra, e poi non è riuscito tra l'altro a risalire. Questa forse è la cosa più clamorosa e più da evidenziare. E quando poi davanti hai Kiti invece ha una voglia matta di giocare, non guadagna 7 milioni di euro e ha soltanto la necessità di mettersi in mostra, esplode, e quindi tu rimani a guardarli, devi decidere se fregartene tra virgolette, perché tanto tu comunque il tuo stipendio te lo porti comunque a casa, oppure se invece hai voglia di reagire e darti da fare il doppio. Bisognerà capire quanto,
beh, giusta
da che
questa
parte
considerazione
vorrà andare.
Molto giusta, secondo me alcuni giocatori vedendo gli Ealing Junior entrare e fare la differenza, vedendo i Fagioli entrare e fare gol alla Del Piero, probabilmente sono stati anche un po' toccati nell'orgoglio. Che diamine.
Ma lì poi devi decidere da che parte andare, come ho detto.
Sì, poi ci va la condizione atletica per poter fare la differenza. Giocatore che viene presentato, ti ricordi, no, allo stadio con lo Spezia, Paredes, e poi viene buttato dentro con la Fiorentina, da lì trova minuti, prestazioni più o meno buone. All'inizio sembrava anche che si fosse adattato quasi in fretta.
Ma
no?
Infatti.
E poi dopo ha avuto un calo l'argentino. Allora facciamo un po' di zapping tra gli argomenti, no? Come si faceva una volta con la TV, con il telecomando in mano. Adesso interrompiamo un attimo il ragionamento sul centrocampo. Abbiamo iniziato parlando della reunion bianconera, azzurra bianconera, che ha avuto a che fare, con Marcello Lippi in quel di Viareggio con Nicola Legrottaglie, andando anche a toccare temi in grado di coinvolgere il centrocampo della Juventus e in particolare Adrien Rabiot. Intanto ci sono anche dei messaggi che hanno a che fare con il francese. Ci interroghiamo anche su un'altra di cosa, questi recuperi extra large nel corso
di questo
mondiale, indicazioni ben precise di Collina, volte a fare una cosa che secondo me è la classica roba a metà, cara Giulia. Va bene, il tempo effettivo va aumentato nel corso delle partite, e quindi cosa facciamo? Diamo un tempo di recupero extra large molto ampio, così aumenta il tempo effettivo, perché il gioco, però se il tempo effettivo diminuisce è perché il gioco effettivo ha troppe interruzioni o molte interruzioni rispetto a prima.
Quindi perché dici qui, che è fatto a metà?
Da qui ad avere, anche sentivo l'ottimo intervento oggi di Claudio Zuliani durante la tua trasmissione, ecco, il calcio entertainment va verso la direzione di un tempo effettivo che a me non piacerebbe, e io sono uno che tendenzialmente anche per le innovazioni, però cambierebbe, diventerebbe una roba tipo basket, che poi magari potrebbe anche sensibilmente migliorare qualche cosa, qualche aspetto, però il calcio sono 90 passa minuti anche con le perdite di tempo, diciamo così, ne fa parte il gioco. E quindi da questa voglia da parte dei vertici del calcio mondiale, quindi dei vertici arbitrali, di andare verso un recupero molto ampio con la prospettiva di un giorno introdurre il tempo effettivo. A me interessa molto capire, anche attraverso il parere di un ex arbitro comunque vicino ai colori bianconeri, come Ezio Morina, a cui diamo il benvenuto e buonasera.
Buonasera Marco, buonasera a tutti.
Buonasera.
Cosa ne pensi, Ezio, di questo discorso relativo ai recuperi extra large che stiamo come dire, apprezzando, più o meno apprezzando, durante questo mondiale e in generale?
E stiamo cercando di capire, scusami Marco,
capire,
anche,
insomma,
altro.
Interpretare esattamente come farebbe un arbitro con il tempo di recupero, che rimane arbitrario però si allunga, con la volontà forse magari a ad ampio, insomma, considerando il futuro neanche tanto prossimo, di andare verso un tempo effettivo, che sarebbe un cambio drastico anche nelle regole del gioco del calcio. Ezio,
sì, innanzitutto io sento anche una voce femminile, quindi
Giulia Borletto ai nostri microfoni.
Allargo il saluto a tutti quanti, ma vediamo.
Grazie.
Vediamo a bomba, come si dice. Quello che stiamo vedendo è sì l'avvicinarsi a quello che è il volere di molti, il famoso tempo effettivo che già esiste in altri sport. Io però al momento sono, non dico scettico, ma perlomeno perplesso, perché sì, nel gioco del calcio ne abbiamo visti tanti di cambiamenti. Abbiamo visto 30 anni fa non dare più la possibilità al portiere di giocare il pallone con le mani,
sì.
Abbiamo visto l'entrata del VAR, che secondo me ha cambiato negli ultimi anni il gioco del calcio. Il tempo effettivo è da vedere, è una cosa assolutamente da sperimentare. Ci sono già stati dei tentativi negli anni passati, in alcuni campionati nel settore giovanile, adesso non ricordo esattamente, ma diciamo che è da valutare, perché come misuri il tempo effettivo? Ogni volta che il pallone si ferma, cioè a ogni rimessa laterale, a ogni calcio di rinvio, cosa fai? Fermi il cronometro? È la stessa cosa per un infortunio di un giocatore, per una sostituzione, per un gol realizzato?
Tipo il basket.
Esattamente.
Tipo il basket, però a questo punto...
Però snaturi il calcio.
Hai citato,
è un altro sport, cambia, sì.
Visto che hai citato il basket, allora ti ricordo che il basket ha anche un tempo per darti la possibilità di andare al tiro.
Sì.
Io mi ricordo che tempo addietro c'era stato un allenatore, e se non sbaglio era Pioli, che aveva proposto, per evitare le perdite di tempo, che quando una squadra superava la propria metà campo, da lì il pallone non potesse più tornare indietro. Capisci che questo sarebbe snaturare quello che per oltre 100 anni...
Sono d'accordo, perché il calcio del calcio ne fa anche parte la cosiddetta perdita di tempo, che poi è stata un po' arginata con il divieto del retropassaggio, del bloccare il pallone da parte del portiere dopo il retropassaggio del compagno, insomma, che hanno cambiato il calcio, e Allegri spesso anche lo ripete, no? Ecco, poi hai anche elencato tu quali siano stati nel tempo i grandi cambiamenti che hanno modificato sensibilmente il gioco del calcio, quello del tempo effettivo. Ecco, tu fondamentalmente mi pare di capire che non saresti così favorevole.
Non lo so, è da sperimentare, io non voglio fare quello che si spaventa di tutte le novità, però già adesso esistono dei modi assolutamente leciti per la perdita di tempo. Il primo che mi viene in mente è dare alla bandierina del calcio d'angolo e mettere il piede sotto il pallone e sperare che l'avversario ti faccia il fallo o che tu riesca a guadagnare un calcio d'angolo, per dire. Quindi certo, vedi che sì, già c'è il sistema della partita del tempo. La partita del tempo è anche quello che negli ultimi anni viene chiamato il famoso tiki-taka, cioè il continuo possesso.
Sì, che una volta si chiamava melina, no?
E una volta,
una volta lo vedevi
melina,
solo nelle gare perché... di Ollie e Benji.
E dove ti faccio
la melina era anche perché, se torniamo indietro degli anni, c'era molto meno pressing e quindi il difensore aveva la possibilità di tenere la palla fra i piedi o di passarla ad un compagno. Io ti dico, io non sono contrario così tout court, sono solamente perplesso. Vorrei vedere questa prova e ricordiamoci che quello che stiamo vedendo adesso è quello che è l'unica cosa a totale discrezionalità dell'arbitro, il tempo di recupero. L'arbitro non può inventarsi lui delle regole o adeguarsi a seconda di come è l'andazzo della partita. No, l'arbitro deve far rispettare le regole, l'arbitro è un giudice, ma l'unica cosa, ti ripeto, sulla quale ha la discrezione è sul tempo di recupero. Sicuramente adesso ai mondiali c'è stata una dritta ben precisa, perché non possiamo vedere partite normalissime dove succede poco o nulla e vengono recuperati 7, 8, 9 minuti, lasciamo stare quella dove per un tempo ne sono stati recuperati 14 perché c'è stato un grave infortunio al portiere, però è già un qualcosa che viene dall'alto, gli è stato detto cercate di misurare tutte le volte che c'è un gol, perché ad esempio un altro caso che ti porto, quando c'è l'esultanza per un gol, tu guarda già solo la differenza tra uno stadio e l'altro, quando un giocatore ha dietro la porta la pista d'atletica può andare a festeggiare.
Quanto tempo si perdeva, è vero?
Quanto tempo si perde rispetto ad uno stadio come quello della Juventus o come San Siro, dove la recinzione è subito dietro la porta?
È vero.
Vedi come cambiano le cose. Come facciamo? Mettiamo il dito sul cronometro? Facciamo come per gli scacchi? Non lo so.
Effettivamente. Allora, poi adesso lascio la parola alla collega. Io ho altre curiosità da chiederti per quanto riguarda questo argomento.
Vai.
Vado io. No, vai Giulia, vai pure.
Vai.
Allora,
vai.
No, io volevo fare un attimo una brevissima cronistoria del recupero. No, una volta si dava così e si conosceva l'entità del recupero. Correggimi se sbaglio, Ezio. Semplicemente dal triplice fischio, no? Cioè, nel senso, non veniva comunicato. Fondamentalmente a occhio l'arbitro dava il recupero. Poi a un certo punto
ne dava sempre pochissimo.
Poco, 2-3 minuti massimo, no? Poi c'è stata questa abitudine più o meno codificata del comunicare i minuti di recupero a fine partita col tabellone luminoso. E lì è diventata un po' più scientifica, no? Ogni sostituzione 30 secondi, si è andati verso questa direzione per molti anni. L'ultimissimo indirizzo, almeno mi pare di capire osservando le gare da cronista, è darne il meno possibile a fine primo tempo e accumulare tutto il recupero nella parte terminale del secondo tempo. Adesso invece c'è ancora quest'altra indicazione da parte di Collina, e quindi a livello internazionale, di dare il recupero del recupero. Dico bene?
Dici bene, e poi vedi, secondo me, ma questa è un'opinione mia personale, quello che hai detto tu e in molti fanno, quello di recuperare al termine della gara, secondo me non è giusto, perché se nel primo tempo tu perdi diversi minuti, recuperali in quel tempo lì, non a fine partita. Però anche lì è il mio pensiero, è soggettivo.
Certo, chiaro.
E poi non lo so, lì bisogna metterci nelle mani dell'IFAB, che sappiamo che è l'unico ente che può cambiare quelle che sono le regole del gioco del calcio, e che però prima, se effettivamente l'indirizzo è quello di andare verso il tempo effettivo, che venga sperimentato bene.
Giulia.
Ecco, quando Collina poi dice che a breve vedremo tutto questo anche in Italia, gli crediamo? E per dire così qualcosa, tanto per?
No, secondo me, sai, se ne parla da tanti anni, quindi ci dobbiamo credere. È sicuramente una cosa che può portare più spettacolo, perché più si gioca meglio è, però a questo punto dimentichiamoci che le partite durino 45 minuti per tempo, perché se no, se facciamo il tempo effettivo e dobbiamo arrivare a 45, le partite non finiscono.
Ah,
più,
si presume mezz'ora, si dice adesso,
sì,
di tempo
sì.
effettivo.
Non di più, di più. Cioè, io penso che chi possa essere assolutamente, non dico contrario, ma non lo so, sono i calciatori, perché...
faticano di più?
Come?
Faticano di più così?
Se la partita dura di più, sai praticamente come fare i supplementari, Quando poi noi diciamo, ecco, guarda, sono arrivati stremati perché hanno giocato 120 minuti, lasciali in campo per due ore o magari di più.
Cioè, ogni tre giorni magari tanto. Anche.
Cambia perfino la durata delle loro carriere, dal mio punto di vista.
E poi il prodotto si spettacolarizza, però con tutti gli effetti collaterali che potrebbe portare questo tipo di spettacolarizzazione legata al sì. tempo. Ezio, sì. ti ringrazio e ti saluto.
È un piacere, state bene, buonasera.
Piacere nostro.
Grazie.
Ciao. Ezio Morina ai nostri microfoni, ex arbitro e volto anche di 7 Gold. Per quanto riguarda appunto questo parere, insomma, visto che il web si sta scatenando... Per quanto riguarda la vittoria del Giappone, io ho detto hanno rievocato tutti una serie di manga, hanno fatto dei meme meravigliosi. Peraltro trattasi di vittoria di corto muso, no? del Giappone, non so se hai visto che cosa hanno prodotto in giro, ecco, per gli amici dell'audiovisione.
No, meravigliosa, mettiamola grande, non la vedo bene, aspetta.
E questa adesso in regia si stanno anche divertendo da questo punto di vista. E poi è ritornata la Coppa del Mondo sollevata da Mark Lendert, non so se hai preso, eccola qua, che meraviglia.
Bellissima.
È una vittoria di corto muso, si sono divertiti.
Ragazzi, meravigliosa, meravigliosa.
Orientalizzare Massimiliano Allegri, certamente.
No, vabbè, io ho visto carino, ad esempio... Dai. Come hanno festeggiato i giapponesi, quello è Oliver
Hutton,
fantastico. Ho visto anche come hanno festeggiato per le strade di non so quale città, un video che ha pubblicato un mio conoscente, hanno aspettato il verde, che scattasse il verde in strada per i pedoni, per poter lanciarsi appunto a festeggiare. Nel momento in cui è scattato il rosso sono tutti tornati fuori dalla strada.
Bravi, diligenti, no? Giapponesi.
Quando si dice che è un paese quasi perfetto, bisogna crederci.
Dohan e Asano, le reti, portano la loro firma dopo il vantaggio di Gundogan per quanto riguarda questa Germania, che insieme alla Francia sono le due big che hanno steccato, almeno insieme all'Argentina, chiedo scusa, che hanno steccato in questo avvio.
Ha fatto
avvio.
Anche 0-0 la Croazia.
Croazia 0-0 contro il Marocco, da registrare la bella vittoria della Francia ieri contro l'Australia, e questo roboante 7-0 della Spagna contro Costa Rica. Parliamo della gara di oggi pomeriggio, in attesa di Belgio Canada e domani della
partita
finalmente Brasile Serbia. Non so quanti juventini ci saranno in campo, no? Potenzialmente 5, probabilmente 2-3.
Vlahovic, non ho capito, scusami.
Quanti juventini ci saranno in campo? Potenzialmente 5, probabilmente credo 2-3 pronti via, perché
soltanto.
Kostic non giocherà.
Vlahovic no.
Vlahovic c'è, dovrebbe esserci, penso, Danilo certamente, e potrebbe esserci Alessandro, non lo so, Bremer meno.
Non Bremer.
Infatti, quindi sicuri Danilo Vlahovic dal primo minuto. Poi staremo a vedere se giocheranno, avranno spazio anche Alessandro, magari più probabile rispetto a Bremer, un po' meno, con appunto Filip Kostic non a disposizione per quanto riguarda questo avvio della nazionale serba.
Colpa della Juve, colpa di Massimiliano Allegri che l'ha spremuto troppo. Ma ragazzi, senza neanche Kostic non credo che la Juventus sarebbe mai riuscita a tirar fuori davvero niente nelle ultime giornate. Per cui pazienza.
Ma poi il mondiale è lungo, no? Insomma, magari un affaticamento da cui il giocatore si riprenderà in corso d'opera. C'è Vlahovic invece che sta bene, lui invece diciamo che si è
come dire, gestito nel corso dell'ultimo tempo, che non è un...
Si è rigenerato.
Non lo dico nell'accezione negativa, non è polemica la mia. Il giocatore ha avuto dei problemi, ha scelto di abbassare un pochino i giri verso il mondiale, e adesso ovviamente, legittimamente poi ragazzi, che piaccia o non piaccia, è normale che possa capitare questo, come è normale che invece un giocatore come Kostic o come Rabiot giochino tutte le partite fino alla fine. Insomma, lì dipende dalla condizione atletica, dalla condizione emotiva del giocatore, dalla necessità che si ha da parte del tecnico nei confronti del singolo, dalla condizione di forma, perché un giocatore che non sta bene evidentemente serve meno rispetto a un Rabiot che stava facendo molto bene, esattamente a un come Kostic che stava facendo molto bene. Di Maria lì c'è stata una gestione un po' intermittente, io l'ho visto bene quando è entrato anche nelle ultime apparizioni in bianconero, poi i problemi fisici hanno fatto la differenza per lui e per Leandro Paredes, di sì. Cui ci scrive anche il nostro amico Vincenzo, appunto questo l'abbiamo letto. Poi Claudio sì. Da Firenze sì. Su Rabiot non sono d'accordo, vi spiego perché. In 4 anni di Juventus ha fatto 3 anni di vacanze, adesso che il suo contratto è in scadenza inizia a darsi da fare.
Ma
per
non
ottenere
penso che coincida
uno stipendio
dai,
più
amico.
Elevato, io un giocatore così non lo rinnoverei mai, non credo che abbia fatto apposta a giocare male, a parte che
ma
non ha giocato
matti,
mai male
dai.
Cioè ha avuto una crescita quasi quasi costante da Sarri a Pirlo, passando per la prima avventura di Allegri, primo anno di Allegri, seconda versione in bianco-nero.
L'Allegri bis.
Andiamo in regia, ci sia un bis di vocali da ascoltare, sentiamo.
Ciao Giulia, ciao Marco e ciao Nicola Le Grottaie, sono lo zio Dario.
Non è sul...
La prima Bilico. È su Milinkovic-Savic, se viene alla Juventus e con il rientro di Pogba, non sono due doppioni, sì, uno da un lato e uno da quell'altro. Pogba gli piace più stare a sinistra e Milinkovic a destra, però ci vorrebbero due palloni, mentre con Rabiot che è più di rottura o con Miretti e Fagioli sarebbe diversa, e Locatelli la faccenda convivere con Pogba. La seconda, lo ringrazio per l'intuizione che ha avuto su Barzagli per farlo giocare difensore. Ciao e buona serata.
Non abbiamo avuto modo di farlo sentire. Io ritengo che l'intuizione sia più su Chiellini, di Le Grottaglie.
Era di Chiellini, non di Barzagli. Gliel'avevamo chiesto, sì. Mi ricordo, in un'intervista anche recente.
L'intuizione di Barzagli se la dividono Allegri e Mister Pillon, che è passato da qui e ha rivendicato l'appartenenza di questa scelta di dirottare Barzagli in difesa, che Allegri si è parzialmente attribuito, perché in quel periodo la Pistoiese era centrocampista offensivo, appunto agli ordini di Pillon, diede delle indicazioni, poi però il mister ci ha detto: ragazzi, la scelta l'ho fatta io, però insomma io ho avuto l'intuizione di prenderlo e metterlo in difesa,
allungandogli
la carriera.
Date a Pillon quello che è di Pillon
e anche ad Allegri quello che è di Allegri, va bene, ognuno ha la sua parte. C'è altro da ascoltare, sentiamo.
Ciao ragazzi, Leone da Pordenone.
Ciao Leo.
Ciao.
Io su Leandro Paredes sono molto cattivo e dico,
attenzione,
che per me il voto oscilla tra il 3 e il 4.
Mamma mia.
È stata una delusione, mi auguro che da gennaio in poi mi smentisca, ma oggi non verserei un euro per il suo riscatto. E anzi, se vogliamo trovare l'unica cosa positiva di non essere arrivati agli ottavi in Coppa Campioni,
sì,
è proprio non l'obbligo di,
sì, è vero,
di non riscattare, cioè, Paredes. Quanto riguarda il tempo effettivo, sono
tempo
molto
effettivo,
contento di questa scelta qua, così finalmente finiscono le sceneggiate. Ciao, forza Juve.
Allora, io partirei così la prossima ora. Tempo effettivo, favorevoli o contrari? Dovete schierarvi
tempo
in maniera
sì o tempo no,
netta e argomentare, potendo. Rimanete con noi.
Terzo tempo.
Rieccoci insieme in diretta per la seconda ora di terzo tempo. È cominciata la sfida tra Belgio e Canada. Siamo all'ottavo del primo tempo, con il parziale ancora fermo sullo 0-0. Intanto, tempo effettivo, a proposito di tempo effettivo, favorevoli o contrari a questa eventuale riforma? Intanto viene già annunciato che il recupero extra large farà parte anche della nostra Serie A. Io non lo so, insomma, io non so perché... Cioè, allora, calma, riordiniamo un attimo le idee. Il recupero, una volta, era, come detto, insomma, sulla base molto arbitrario, sulla base di sensazioni che venivano percepite e manifestate dall'arbitro attraverso solamente il fischio, il triplice fischio finale, il duplice per quanto riguarda la fine del primo tempo. Poi a un certo punto si è deciso, secondo me correttamente,
di dare un recupero e di comunicare un recupero con il tabellone. I recuperi che arrivavano anche ad aumentare sensibilmente fino a 5-6 minuti. Adesso c'è questo malvezzo, direi, io non lo so, poi magari diventerà una buona abitudine, se verrà rivisto anche il concetto di recupero, non lo so, il recupero del recupero, e quindi di allungare, prolungare l'extra time in base, in primis alle sostituzioni, questa è una cosa giusta, e poi in secondo luogo anche a una percezione che il direttore di gara ha avuto nei confronti della partita. Detto questo, non ci prendiamo in giro, cioè la volontà è quella di spettacolarizzare il prodotto calcio.
Quindi aumentandone così la tempistica anche?
Aumentando la tempistica globale, aumentando il tempo nei minuti di recupero, dove il pathos è più ampio, dove ci sono le cose, avvengono le cose più rocambolesche, dove possono cambiare i risultati, dove l'attenzione è massima, perché si è deciso di spostare il recupero. Spesso nei tabellini, insomma, siamo dei giornalisti, no? Quanto spesso ci capita di trovare o di trovarci a scrivere minuti di recupero, primo tempo, PT 0, tutti alla fine. Cioè, la tendenza è quella di allungare la partita verso la fine. Questo è un po' il trend.
Sì, sì, ma più che altro è giusto anche il quanto detto poi prima, sia dall'ospite che da poi un nostro ascoltatore. È vero che alla fine il calciatore è molto probabilmente quello che ne farà le spese di una decisione del genere, perché comunque giocare quasi sempre per più o meno non due ore, però comunque aumentare la fatica sicuramente anche per il calciatore poi diventa qualcosa di difficile da gestire. C'è da dire che poi, come invece ha sottolineato un nostro ascoltatore, magari consci di questa cosa si perderà meno tempo possibile anche con simulazioni, cose futili a cui spesso poi andiamo incontro durante la partita, e che ovviamente vengono poi inserite alla fine nei vari tempi.
E intanto fallisce il rigore del possibile vantaggio.
Ecco perché è così impegnato.
Il Canada, Alfonso Davis, Courtois intuisce la traiettoria, si butta sul lato destro, rasoterra, e respinge la conclusione dell'attaccante del Canada. Quindi non cambia il parziale per quanto riguarda questi primi minuti.
Anche,
siamo all'interno dell'undicesimo tra Belgio e Canada. Prego.
Alle varie dimostrazioni di affetto nei confronti dell'arbitro quando vengono prese determinate decisioni, sono tutti poi minuti persi che a questo punto verranno valutati e inseriti a fine partita, sì. E aumenteranno il tutto.
Le sceneggiate va bene, è opportuno, è cosa buona e giusta non vederne più o vederne sempre meno. Il discorso di spettacolarizzare il gioco del calcio c'è stato da sempre, addirittura si parlò di allargare la porta, insomma, no? Il fuorigioco, i cambiamenti relativamente al fuorigioco, che sono sempre stati nel tempo volti comunque ad avvantaggiare gli attaccanti, quindi ad avvantaggiare i gol e quindi lo spettacolo. E il discorso relativo al retropassaggio che ha cambiato il gioco del calcio, perché una volta era la squadra magari di casa passava in vantaggio, quella più forte, poi si aveva questa melina, questo gioco in orizzontale nella propria metà campo, e quando l'avversario saliva, palo al portiere che bloccava, salire a lei, cioè si andava avanti così per delle mezz'ore. Il fatto che il portiere non potesse poi a un certo punto più bloccare il pallone con le mani ha spettacolarizzato il gioco del calcio. Il gioco tempo effettivo potrebbe altresì renderlo ancora più spettacolare, o magari eliminare quelle perdite di tempo come le simulazioni, non lo so io. Però quello che diceva anche Ezio, no? Il giocatore che abilmente con il corpo protegge il pallone al 96esimo e si prende fallo e fa rifiatare la squadra, anche quello fa parte del gioco del calcio. Sarebbe un
è
po'
vero,
come snaturarlo,
è tutto,
no?
Vero, è tutto vero.
Favorevoli o contrari a questa ipotesi?
E se ci pensi, scusami Marco, è anche un
Prego.
Po' tutto quello che cerca di dall'anno scorso di portare come novità alla Superlega.
Brava, cioè senso, la direzione è quella, no? L'entertainment, cioè diventa il calcio, diventa uno spettacolo sempre più da Super Bowl, sempre più da basket, che per alcuni aspetti è anche positivo, può essere anche positivo. Andare a toccare troppo forse le regole del calcio è troppo drasticamente può essere un rischio per l'identità dello stesso. Ecco, il VAR ha drasticamente cambiato il calcio, però dato c'è un ente che è l'IFAB, l'International Board, e lì in Inghilterra decidono gradualmente cosa cambiare. Però
sembra essere questo l'indirizzo, no? Un tempo effettivo sempre più ampio, anche perché le partite si stanno gradualmente riducendo dello stesso, cioè durano sempre 90 e passa minuti, però il tempo che con il pallone in campo
si gioca,
è giocato,
certo,
è diminuito. Negli ultimi mondiali, ad esempio, la media è di inferiore all'ora di gioco, no? Rispetto ai penultimi, cioè in quelli a cui stiamo assistendo rispetto a quelli di Russia. Sentiamoci qualche vox. Sentiamo.
È un po' di roba.
C'è la radio bianconera, ma questa cosa significa che le partite finiscono a mezzanotte, cioè chi va a lavorare non può andare a letto a mezzanotte quando le partite iniziano alle 9, alle 21. Allora fa iniziare alle 8 e mezza.
No, vabbè, ma il tempo effettivo
può andare a letto a una certa ora.
Non giocano 45 minuti, Non giocherebbero 45 minuti di tempo effettivo. Si parla dell'ora di gioco globale. Quindi adesso nei 90 e passa minuti si arriva più o meno, non sempre, ai 60 minuti, 58, anche meno, di tempo effettivo. La volontà è quella di fare due tempi effettivi da mezz'ora, non due tempi da 45, se no veramente si andrebbe ben oltre le due ore di gioco, no? Perché più o meno il rapporto è quello, un tempo globale, spezzettandolo in tre, due terzi li giochi, un terzo è tempo perso, più o meno, poi dipende dalle partite. Ci sono delle partite in cui si gioca molto di più a pallone e si supera l'ora di gioco. Sentiamo altro.
Buonasera ragazzi, Luca da Malavi, io sono a favore del tempo effettivo.
Ok.
Sì, perché sempre saremo soggetti alle interpretazioni dell'arbitro. Ci saranno arbitri che daranno un quarto d'ora e altri che ne daranno cinque. Quindi sono stanco di questa, di dipendere sempre dalla soggettività di queste persone. Quindi il tempo effettivo sicuro. Poi quanto tempo è? Là non lo so, almeno facciamo 25 minuti a tempo, tipo. Perché se no massacriamo i giocatori. Ciao, un saluto.
Vedi, insomma, mettiamo il tempo effettivo, lo riduciamo un po'. C'è ancora altro, credo, da ascoltare, sentiamo.
Ciao ragazzi, Gabriele Di Prai. Io per quanto riguarda il tempo effettivo sono contrario, perché credo che si andrebbe a snaturare il gioco del calcio. E terrei così com'è. E boh, secondo me, perché cambierebbe proprio totalmente il modo di giocare, perché le pause, non le pause, come perdi tempo, come non perdi tempo, adesso non lo so, secondo me si andrebbe proprio a snaturare il gioco del calcio, non lo so, ho quell'idea lì, ciao.
Ci facciamo aiutare da uno che ha giocato, ha allenato ad altissimi livelli, come Claudio Onofri. Mister, buonasera, grazie di essere con
noi.
Buonasera, grazie a voi per l'invito.
E chissà cosa pensa.
Tempo effettivo, non lo so, favorevole o contrario il mister, se ne sta parlando in questi giorni.
Non ho sentito bene l'argomento.
Il tempo effettivo nel calcio, la possibile introduzione del tempo effettivo, un po' come nel basket, sulla scia di quanto detto da Collina e di quanto applicato in questo mondiale. Ci sono dei recuperi extra large per aumentare il tempo effettivo di gioco, che a volte supera di poco i 50 minuti a partita.
Sì, devo dire che sono anche abbastanza d'accordo, perché in effetti poi adesso c'è un modo di ancora peggio ai miei tempi di ritardare volutamente alcune situazioni. A me per esempio danno un fastidio incredibile giocatori che si sdraiano per terra perché hanno fatto un contratto, ecco. E poi l'inquadratura è quella quando la telecamera li va a riprendere, stanno seguendo l'azione e si rialzano se la sua squadra ha rubato il pallone, o altrimenti rimangono lì per far capire che devono essere soccorsi.
O sbirciano, no? Magari coprendosi la faccia, sbirciano.
Esatto, guarda. Quello è veramente una cosa fastidiosa, oltre che per un discorso pratico di ritardo del tempo, ecco, qui l'argomento si attaglia perfettamente, ma proprio anche da un punto di vista, diciamo, etico, parliamo difficile, però voglio dire, effettivamente credo che insomma io seguo moltissimo campionati americani, soprattutto il basket, sì, ma comunque anche tutti gli altri, diciamo, no? Il baseball e compagnia, il football americano, e queste situazioni non avvengono e non ci sono contestazioni, c'è un modo di apprezzare anche se stai vincendo e comunque vorresti che finisse la partita il più presto possibile. che lo spettacolo vada avanti perché si è perso tempo per qualche motivo. E quindi devo dire che la cosa non mi dispiace affatto.
Quindi favorevole a un'eventuale introduzione del tempo effettivo, mister Claudio Onofri. Giulia.
C'è però poi chi dice appunto che il basket è una cosa, il calcio è un altro, che i giocatori risulterebbero poi eccessivamente forse anche affaticati, no? Visti anche gli impegni ravvicinati, perché si ritroverebbero poi a giocare davvero per più tempo rispetto a quello che sono sempre stati abituati a giocare. Però io sono d'accordo con lei quando dice che così magari si smetterà di perdere tempo non soltanto quando ci si sdraia a terra, ma anche in tante altre occasioni.
Certo. No, credo che adesso con l'allargamento dei sostituti, diciamo così, credo che non ci sia questa problematica dell'affaticamento. Insomma, poi dopo il basket, oh, ragazzi, ma nell'NBA si fatica e come? Cioè, vuol dire, è vero che li cambiano ogni magari 5-10 minuti, entrano, escono e fanno, per l'amor del cielo, magari l'impegno fisico è meno continuo, però
fare avanti
con una palla, anche se la prendi con le mani, ma io insomma sono stato fortunatamente a New York a vedere al merito una partita appunto dei New York Knicks, e ragazzi, a vederli dal vivo sono impressionanti, hanno una forza, una corsa, per cui no, non credo che sia più da un punto di vista appunto regolamentare, perché effettivamente insomma bisogna dare la possibilità a una squadra che è sotto di uno, di due gol eccetera, a seconda appunto del tempo che si è perso per altre situazioni volute a volte purtroppo e a volte magari casuali, e quindi io mi attengo al mio modo di pensare lo spettacolo, che tra l'altro arricchirebbe, diciamo così, anche la suspense fino alla fine per quanto riguarda la parte più importante del calcio e di tutti gli sport, che è la tifoseria, insomma.
Certo.
Ecco, è chiaro che è quella che magari vorrebbe andarsene a casa più presto perché sta vincendo, però c'è anche quella che sta soffrendo perché è in svantaggio, insomma.
Creerebbe più pathos decisamente un tempo effettivo.
Sì, esatto.
E poi in NBA giocano ogni 2-3 giorni, insomma, a onor del vero.
Oltretutto.
Ha giocato ieri la Francia, la riporto su temi più attuali, diciamo così, e la riporto su un tema in particolare che qui sta a cuore, evidentemente, quello su Adrien Rabiot. Ecco. Su questo giocatore abbiamo parlato moltissimo, anche noi ci sentiamo spesso e la ringraziamo per questo da anni, abbiamo aspettato questo giocatore dall'arrivo con Maurizio Sarri, adesso si sta manifestando tutto il suo talento alla Juventus e con la nazionale transalpina. Che ragionamenti si sente di fare, mister, anche considerando soprattutto il fatto che il giocatore è in scadenza?
Sì, questo, leggendo un po' di giornali, io accetterei anche una fuoriuscita di Rabiot solo se arrivasse Milinkovic-Savic, cioè, nel senso che onestamente quello è veramente per me un fuori classe, non da un punto di vista strettamente tecnico, perché non ha la capacità di dribblare l'uomo con eleganza eccetera, però ha una serie di elementi complementari rispetto al suo ruolo che effettivamente lo pongono sul gradino più alto in quel reparto, il centrocampista, perché Rabiot è chiaro che insomma ha deluso per buona parte della sua esperienza bianconero, però insomma voglio dire fa parte di un contesto, quello francese, che abbiamo visto anche ieri, quello che vale, e lui sì, è uno dei protagonisti, per cui voglio dire è chiaro che ci sono movimenti all'interno di ogni mercato e quindi anche per la Juventus che devono essere succeduti da un discorso oppure previsti da un discorso economico, ma anche e soprattutto di rendimento, e quindi se perdi Rabiot lo devi sostituire eventualmente con un pezzo da 90, insomma, ecco, perché il giocatore, adesso non ricordo l'età esatta di Rabiot.
Sono coetanei.
27, ecco, appunto, 26.
Sì, mi sembrava, ecco, sì, sì.
Sì,
sono entrambi in classe 1995.
Sì, sì. Io tra l'altro lo conobbi subito perché insomma andando a vedere anche un pochettino con delle applicazioni particolari in Belgio al Genk, che è una sorta di Atalanta vecchia maniera, okay, no? Nel senso che stornava praticamente in continuazione giovanotti molto molto giovani, e quindi me ne ero innamorato subito di questo qui, perché sapeva saltare di testa come nessuno, come nessun tipo di centrocampista sa fare, e poi comunque anche un'abbondanza di altri gesti tecnici e tattici importantissimi, insomma.
Quindi, mister, perché scrisse il report su Milinkovic Savic?
Come, non ho capito.
Per chi scrisse il
per
report?
Chi era andato a vederlo?
No. Io sì, a dire la verità, lavoravo per il Genoa, però okay, non era fuori portata per quel tipo di contesto. Mi vado a vedere un pochettino alcune nazioni che mi sono particolarmente simpatiche, nel senso che, per esempio, Scandinavia, anche l'Europa dell'Est, Polonia, Repubblica Ceca, eccetera, e lo stesso Belgio, perché il Belgio, okay, insomma, voglio dire, ha raccolto sempre dei risultati superiori rispetto alla capienza, diciamo così, che può avere a livello di stadi, ma soprattutto di giocatori e di abitanti, e quindi sempre, e il Genk era veramente una delle squadre più portate alla ricerca dei settori giovanili, e poi sfornati i prospetti li cedono e mettono i soldi e li reinvestono proprio in quel settore.
Giulia.
Ecco, quindi il discorso Milinkovic-Savic, ecco, per arrivarci lei privirebbe la Juve di tre giocatori, McKennie, Paredes e Rabiot?
Tre per uno?
Ripeto, sono contesti di ragionamento molto difficili da esplicare in due minuti, ovviamente, però se devo dire un giocatore che in quel ruolo, in quel reparto, può fare continuamente in ogni tipo di partita la differenza vera, con spizzate di testa per l'inserimento degli attaccanti, o lui stesso andare in gol in qualche maniera con inserimenti in area di rigore e nel gioco aereo, ma anche con i piedi. E io non lo so, ecco, adesso poi non è che seguo la Lazio ogni due minuti, però sinceramente questo è un giocatore che definirei proprio con il termine completo per il ruolo che gli appartiene, e quindi un pensiero ce lo farei. Poi è chiaro che dentro la società bisogna pensare ai soldi da spendere, ai soldi da ricavare, ai soldi, insomma, sono tra ingaggio, eccetera eccetera, e poi tra l'altro credo anche la volontà della Lazio di privarsene, perché insomma,
e a che cifra soprattutto?
Come?
Dico, a che cifra soprattutto, penso che faccia la differenza.
Cifra, ma poi anche perché effettivamente, insomma, la Lazio non è che è penultima classifica, è lì, voglio dire, insomma, è una squadra che ormai da anni è comunque nelle platee alte, diciamo, della graduatoria, e quindi non so se poi alla fine se ne dovrà privare, bisogna vedere. È chiaro che Lotito, insomma, è uno che
è un osso duro,
in senso, è abbastanza predisposto.
Ultima, mister, da grande osservatore, qual è? Ha già visto qualche talento? Oggi siamo al quarto giorno di mondiale, però insomma, riesce già a esporsi nei confronti di qualche singolo?
Ma qua, allora, vabbè, la Spagna l'ho vista
lì, ce ne sono
fa, e se lo dico, che Gavi sono quanti anni ha? 18, 19, non mi ricordo neanche, però voglio dire, ma lì ve l'ho detto anche qualche volta, credo. Ci stanno anche dei periodi, diciamo così, non risalto, diciamo, di quel calcio, ma loro sanno veramente insegnare ai ragazzini e li mettono in campo nel momento in cui effettivamente vedono che hanno già una prospettiva e che comunque hanno personalità per poter essere schierati in situazioni importanti,
sì.
E la capacità soprattutto di divertirsi e divertire la gente con dei passaggi, con dei tunnel, con dei tiri, eccetera eccetera. Quindi voglio dire, ecco, che effettivamente c'è questo tipo di situazione, e Gavi è uno all'occhiello in questo momento. Poi ho visto uno che non era un giovanotto, adesso Mahdi, mi sembra, perché sempre con le pronunce faccio sempre fatica, però dell'Arabia Saudita, non so se avete visto la partita, certo, voi con l'Argentina. ragazzi, io ho visto la squadra forte fisicamente, ma non solo, proprio.
E chi mai se lo sarebbe aspettato, soprattutto?
È vero, perché non è che ha vinto il CSI, ogni tanto capita di vincere anche delle partite contro squadre più forti, ma non dico che abbiano strameritato, però. E ho visto uno stopper che appunto ha 22-23 anni, del 99, che mi è piaciuto veramente tanto, salvando delle situazioni molto molto intricate. Aveva il numero 17 e adesso
Hassan Al-Tambakhti.
Sì, Tabatti, ecco, bravo, bravo.
Capiamo la difficoltà di Claudio Nofri nel pronunciare il nome.
Prego, io stavo leggendo e ci ho messo anche un po', quindi
bravo, bravo, Hassan Tabatti, sì, esatto. Era il numero 17, non l'avevo mai visto giocare, assolutamente. Però mi ha fatto veramente l'impressione di un Thiago Silva.
Attenzione.
Vecchia maniera, insomma, e quindi però adesso poi ce ne saranno altri da andare a vedere, perché effettivamente questo è un mondiale, e finisco, è un mondiale che è contraddittorio per certe situazioni, no? Tanto anche politiche, se vogliamo metterla in questo tono, eccetera. Il fatto che non ci sia l'Italia, inizialmente la prima giornata l'ho vista con svogliato, veramente, sai, quando non dice non me ne frega niente, perché insomma non c'è l'Italia. E invece poi dopo il panorama che c'è all'interno degli stadi e comunque altre situazioni e squadre che anche qui come contraddizioni, no? Perché se vogliamo, per esempio, Inghilterra, Francia e Spagna hanno strapazzato le avversarie, e invece Argentina e Germania, che sono allo stesso livello, se vogliamo, certo, di partenza delle tre che ho citato, hanno perso. Quindi veramente c'è un'alternanza di valutazioni e risultati che arricchisce, diciamo così, l'entusiasmo di uno che guarda da lontano.
È vero.
Questo mondiale.
Tra l'altro, uno che guarda, scusi, senza avere nessun particolare desiderio di vittoria di qualcuno. Quindi, anzi, come quando si dice, ecco, chi tifi, sì, tra i due, tifo per l'arbitro, uguale.
Ecco, sì, brava, brava. È proprio così, perché sei piuttosto neutrale, quindi ovviamente. Però all'inizio, ti dico la verità, insomma, non che mi annoiavo, però non riuscivo ad essere così, insomma, l'Italia che manca due volte di fila a una rassegna che l'ha vista sempre protagonista e che comunque in sostanza è una delle nazioni sempre comunque più accreditate a livello europeo e a livello mondiale, non lo so, poi piano piano adesso sto arrivando di nuovo ad essere così molto frizzante nel guardare le partite
e anche a segnalare magari i singoli. Noi abbiamo preso nota, mister, e la ringraziamo come sempre e la salutiamo, mister Claudio Nofri.
Grazie anche a voi, buona serata a tutti.
Un saluto al mister che ci ha segnalato questo giocatore, Hassan Tambakhti.
Ma dove gioca?
A Riyadh, gioca in Arabia Saudita, e quindi è un destro di piede, 1,82, 23 anni, fa il centrale sia a destra che a sinistra.
Vabbè, dai ragazzi, speriamo che chi di dovere si sia segnato questo nome, cioè magari lo abbia copiato da Wikipedia o comunque dai vari siti, e se lo sia segnato
Tambakhti con la K finale, Tambakhti. Va bene, detto
molto
questo,
bene.
Molto bene, ovviamente Gavi, insomma, l'attuale 18enne, l'attuale Golden Boy, abbiamo celebrato questo straordinario giocatore anche attraverso il riconoscimento del Tutto Sport. Andiamo in regia, c'è una box da ascoltare.
Buonasera, Stefano da Bergamo.
Ciao.
Non credo che sia facile capire se sia meglio il tempo effettivo.
Poi quanto, no?
O il tempo a discrezione dell'arbitro, il recupero a discrezione dell'arbitro come avviene adesso. Mi viene in mente che certi giocatori che fanno grandissime sceneggiate, uno su tutti Barella, che appena lo sfiori fa di quei voli pindarici per poi rimanere per terra 5 minuti, o Izzo del Monza, mi ricordo i derby che ha giocato contro di noi, con la famosa carezza di Ronaldo sulla testa che si è accasciato al suolo ed è rimasto 10 minuti come se l'avesse colpito con una clava. Ecco, tanto per far due nomi, questi giocatori qui dovrebbero rivedere tutta la loro essenza.
Si diceva anche scherzando, ecco, sembra quei giocatori che colpiti dopo un normale contrasto di gioco sembra che gli abbiano sparato dalla tribuna, no? Cascano.
E quanti ce n'è, quanti ce n'è.
Ale,
Va bene, come si fa a non essere favorevole al tempo effettivo? Ci scrive Sandro da Oslo addirittura. Io introdurrei anche le espulsioni a tempo per chi resta a terra. Chi resta giù lascia la squadra in 10 per 5 minuti. Sì, questa cosa se n'era parlato, è vero. Troppe partite in cui dopo il 70esimo non si gioca più, soprattutto in Serie A, bisogna stroncare. C'era chi ipotizzava anche le sostituzioni volanti come nel volley, cioè entra uno per battere magari, succede, nel volley succede, entra uno, batte a questa specialità appunto,
questa
magari
non me la ricordavo,
nella battuta al salto e poi esce e fa spazio agli altri. Immaginati lo specialista dei calci, dei calci di punizione,
infatti,
no? Cioè la punizione dal limite, entra quello che è bravissimo, ok, calcia di destra, calcia di sinistra.
Una cosa, scusami, che quello esce bravissimo a tirare i calci di punizione in campo dal primo minuto in teoria, però...
Ma no, dico, l'iperspecializzazione potrebbe portare con dei cambi volanti ad avere degli iper specializzati in qualcosa e meno bravi in altro, no? Però questo è un altro, è il volley, non è il calcio. Sul tempo effettivo però se ne può parlare, non lo so, ecco. Fermiamoci un attimo perché stiamo sforando abbastanza. Ritorniamo tra poco, dopo.
Ma vi prego.
Terzo tempo.
Batte e scandisce questo finale di puntata, ovviamente dedicato anche ai vostri messaggi, perché c'è molto da ascoltare. I temi sono stati tantissimi. Siamo partiti dal centrocampo, da Paredes, il tempo effettivo, e poi tra poco avremo anche la possibilità, tra qualche minuto, alle 20:45, minuto più, minuto meno, di tornare da Mike Fusco per un collegamento con Juventibus, magari per fare un recap anche degli argomenti che abbiamo tirato in ballo questa sera durante terzo tempo. Qualcosa da ascoltare, sentiamo.
Vai.
Ciao Giulia, ciao Marco, sono zio Daffer.
Ciao zio.
Mando il secondo messaggio.
Vai.
Vocale. Allora, io sono d'accordo col tempo effettivo,
okay,
però bisogna trovare le giuste regole, perché il calcio non è come il basket, è fatto anche di quel fallo laterale, di quella rimessa laterale dove c'è il raccattapalle, te la dà subito e anticipa l'avversario e tira, oppure la punizione prima è che l'arbitro tira immediatamente invece di formare la barriera, quelle cose lì. Quindi dico che lo sport del calcio è fatto anche di quelle piccolezze, di quelle astuzie che magari col tempo effettivo vanno a perdersi e vai a cavare via, tra virgolette, sempre un po' l'anima di
quello è il rischio, snaturare,
fa innamorare,
quello è il grande rischio,
quello di cui abbiamo parlato fino adesso,
cioè cambiare troppo l'identità del calcio. Però gradualmente, allora io sono, ripeto, per le innovazioni, il discorso del retropassaggio al portiere, che è stato abolito a un certo punto, secondo me ha migliorato il gioco del calcio, perché davvero assistere a certe partite, io ero molto piccolo, però diventava un po' stucchevole, no? a fine gara questi passaggi ripetuti orizzontalmente, poi verso il portiere e avanti così, insomma, partite, la cosiddetta melina, che andavano a condizionare 20-25 minuti di una gara, no? In cui tecnicamente magari la squadra in vantaggio era anche tecnicamente più forte, quindi migliore, riusciva a gestire il vantaggio in maniera molto, molto semplice. Il discorso dei tre punti ha cambiato radicalmente il gioco del calcio. Una volta pareggiare era la metà di vincere, no? Adesso è quasi come,
sì,
una sconfitta. Adesso, ormai dal 94,
ora sei obbligato fondamentalmente.
Pareggio è una sconfitta. Una volta il pareggio, c'erano le squadre specializzate nei pareggi, come ad esempio negli anni 90 il Bari di Fascetti, insomma, il re dei pareggi.
Ma guarda cosa mi tiri fuori.
Proprio perché coi pareggi si salvavano le squadre a un certo punto, no? Adesso coi pareggi non ti salvi più, nel senso, è molto più complicato. Quindi spettacolarizzare il prodotto calcio, i tre punti secondo me hanno fatto la differenza in positivo, esattamente come l'introduzione della regola dell'abolizione del retropassaggio. L'allargamento delle squadre, ecco, lì magari l'innovazione è stata un po' troppo violenta. Siamo partiti da 16 e siamo arrivati a 20, forse un po' troppe squadre nel campionato di Serie A. Questa del tempo effettivo andrebbe a radicalmente cambiare il gioco del calcio, ma davvero. Poi bisognerebbe capire,
più forse del VAR?
Penso di sì, perché il VAR è un'introduzione che è, come dire, allegata al gioco del calcio, ne rallenta il suo dinamismo, lo rende magari più spettacolare per quanto riguarda i momenti di stasi, rovina il discorso dell'esultanza, però non va a intaccare l'essenza del gioco. Il tempo effettivo secondo me porterebbe anche a una strategia diversa da parte delle squadre, proprio dal punto di vista calcistico, ecco, le perdite di tempo sarebbero molto, molto meno
minimizzate
sia quelle attribuibili all'abilità di un giocatore di far scorrere il cronometro rapidamente per andare verso il finale, sia quelle meno eticamente meno trasparenti, no? Come le simulazioni e tutto il resto. E poi c'è la malizia del giocatore che magari
riesci in un modo o nell'altro a temporeggiare la ripresa del gioco per trarne vantaggio. Il calcio è fatto anche di questo. Poi ci sono le partite in cui si va a 100 all'ora e il tempo effettivo, si gioca molto a calcio, il tempo effettivo è alto, si arriva all'ora di gioco. Pensate, alcune gare non durano nemmeno 50 minuti. Il gioco è sempre continuamente spezzettato, però lì è anche un discorso tattico che anche con il tempo effettivo non si ridurrebbe, anzi si giocherebbe molto di più, si andrebbe avanti con delle partite brutte per più tempo. Questo potrebbe essere uno degli effetti collaterali. Giulia, tu non ti sei espressa, io sono favorevole.
No, l'ho detto, non è, cioè, c'è da dire che è qualcosa che non mi dispiacerebbe finalmente smetterla di vedere varie sceneggiate, non mi dispiacerebbe finalmente smetterla di vedere minuti e minuti persi in occasione di decisioni che non vanno giù al giocatore, ma sia che siano della Juve, che siano di qualunque squadra, non ho mai apprezzato questa diciamo sbagliata spettacolarizzazione della partita stessa. Non mi darebbe particolare fastidio pensare che le squadre possano appunto rimanere in campo per più tempo rispetto a quello che è sempre stato. Sarei contenta che però appunto, se questa decisione fosse presa veramente ovunque e che quindi così ci uniformassimo in qualche modo. Vedo sempre più voglia di anche rendere più tecnologico possibile qualcosa che è sempre stato invece molto umano, perché sicuramente a un certo punto poi, al di là della voglia comunque della possibilità che viene data ovviamente all'arbitro di decidere da sé, certo, quanti minuti far recuperare, sicuramente ad un certo punto poi si arriverà a un sistema di macchina.
E c'è il vantaggio del Belgio, Bashuayi al 44esimo, a proposito di minuti finali di un tempo, e quindi cambia il risultato, Belgio 1, Canada 0. Ripeto ancora, il gol di Bashuayi nei minuti finali di questo primo tempo, un sinistro in area su cui nulla ha potuto l'estremo difensore del Canada. Ricordiamo Canada che ha fallito un rigore con Alfonso Davies, o meglio gliel'ha parato Courtois, per quanto riguarda questo primo tempo della sfida tra Belgio e Canada. Siamo pronti
ogni
per andare?
Ogni tanto le differenze si vedono.
Da Mike,
dai,
Fusco, che ritroviamo con grande piacere. Mike, buonasera, grazie di essere con noi.
Che è sempre allo stadio, vero? Sì.
Ciao, sempre fisso qui. Ciao Marco, ciao Giulia, buonasera. Ciao. Buonasera a tutti gli amici di Radio Bianconera.
Ho visto che hai ironizzato un po', ecco, sulla vittoria di Cortomuso del Giappone. Abbiamo riproposto noi anche quell'immagine di un Allegri orientale.
Allegri San,
eccolo qua. Tutto questo è meraviglioso.
C'era anche la versione araba precedentemente per celebrare la vittoria. Sì. All'Allegri
potrebbe essere anche un modo di intendere il calcio, no? Senti, come ti sta piacendo questo mondiale, al di là dei risultati rocamboleschi che hanno coinvolto alcune grandi, come ad esempio l'Argentina e la Germania, appunto?
Ma guarda, pensavo peggio, ecco, forse è lo stesso il viverlo in maniera distaccata, tra virgolette, che ce lo fa forse apprezzare di più di quello che avevamo pensato. Vedere, ecco, capitolare dei mostri sacri come l'Argentina, come la Germania, contro delle nazionali, attenzione però, il Giappone io credo che sia una nazionale di tutto rispetto, l'Arabia è quella sì che è stata veramente una grossa sorpresa. Per esempio oggi pomeriggio anche vedevo la Tunisia, cioè il Marocco, scusate,
Marocco.
Il Marocco, no? Il Marocco.
Siamo lì.
E guarda, se sentivo, guardavo i calciatori, dicevo, ma comunque sono una squadra di tutto rispetto. Quindi non esistono più le Cenerentole, anche una squadra magari tecnicamente inferiore, però con il giusto agonismo e con la giusta intensità di gioco, può mettere in difficoltà una grande squadra. Ma noi l'abbiamo provato anche sulla nostra pelle come Juventus quest'anno, questa...
È vero, questa un giusto regola. Paragone.
Senti, ma ti riferisci alla gara del Brianteo, ad esempio?
Il Brianteo
Come si chiama adesso lo stadio di Monza?
e contro il Maccabi anche, cioè sono state le due, sono state le nostre Arabia e Giappone che
io ci butto dentro anche Salernitana, nonostante
beh
poi
lì c'è un discorso di arbitraggio che è stato decisivo, tra l'altro sì, hai menzionato però la Danimarca, giustamente anche un lapsus che però ha pertinente perché 0-0, menzionato la Tunisia, chiedo scusa, 0-0 contro la Danimarca, no? Queste africane che stanno facendo in questo momento un gioco che porta dei risultati a reti bianche, come si diceva una volta. Ecco.
Poi bisognerà vedere, certo, la prima gara per tutti è sempre un po' più difficile, l'approccio al mondiale, il capire le condizioni meteo, c'è chi si lamenta addirittura del freddo negli stadi qatarioti. Cioè,
l'aria condizionata troppo alta, direi che questo è un po' l'essenza di questo mondiale, no? Giocato d'inverno al caldo con l'aria condizionata.
E vabbè, vogliono riacclimatare tutti, no? Perché visto che ci siamo tutti lamentati, no? Di quanto sarà poi difficile tornare al freddo post mondiale, ecco, lasciamoli al freddo così nessuno si lamenta. Quindi mi piace. Invece, guarda, parlando sempre del mondiale, c'è una squadra su cui tu avevi puntato, comunque hai puntato più delle altre, e c'è soprattutto un giocatore che ti sta piacendo, perché prima Claudio Onofri ci ha regalato una perla proprio parlando dell'Arabia Saudita.
Ma io non punterei su qualcuno in particolare, perché li vedo veramente tutti un attimo in una situazione interlocutoria. Credo che ci sia rimasta negli occhi la prestazione dell'Inghilterra e oggi quella della Spagna, ma più che altro per una questione di numerica, una questione di gol fatti. Io non sottovaluterei mai comunque la Germania, che secondo me può veramente imparare da questa sconfitta, anche se già c'è subito la prossima giornata un Germania-Spagna che, non lo so, sembra un'ultima spiaggia. La Spagna comunque gioca veramente bene. La mia nazione simpatia poi è sempre l'Uruguay, perché io reputo l'Uruguay una piccola Italia per mille motivi, e perché comunque è una nazionale in cui molti, moltissimi sono all'ultima chiamata per quanto riguarda i mondiali. Mi farebbe piacere andassero avanti.
Inghilterra,
su cui, ma sarebbe facile fare i nomi di Mbappé, i nomi di Neymar. Non lo so, io voglio sperare che dalla Serbia qualcosa esca di buono, sì.
Dicevo Inghilterra che ha dominato esattamente come la Spagna. Francia l'hai menzionata tu. Rabiot, che dire di questo giocatore? Aspettando Rabiot è arrivato, e come? Ci si interroga adesso
sul lamentiamo se
sul futuro
che... Rabiot, allora io l'ho detto, Rabiot è come quella ragazza che ti sta per lasciare e inizia a vestirsi meglio, a trattarsi meglio, a prepararsi.
Allora, molto male, si prepara per altro evidentemente. Esatto, Rabiot.
Per farti un meme, per figurarti un meme social, è tipo, che ne so, tipo Sor Cristina prima.
Eccola. Che sia abbastanza...
Praticamente Rabiot con 4 anni di contratto e Rabiot in scadenza, quello.
Vabbè, si è messa in tiro, diciamo, per altre occasioni. Ecco. Ma quindi, adesso, forzando questo parallelismo, ma è venuto a far cosa? Il convento qui, cioè Rabiot nelle prime tre stagioni, nel senso, no... è venuto a contemplare che cosa? Una sua crescita che è arrivata perché? Cioè, tu gli dai solo questa connotazione? Cioè, si approssima al mondiale, si approssima alla scadenza del contratto, comincia a giocare come avrei potuto fare? Cioè, si è tenuto un giocatore nel corso degli ultimi anni o no?
Ma poi la cosa strana, Marco, è che noi dicevamo sempre vabbè, ma è facile giocare con Pogba e Kanté di fianco. E questa volta non ce l'ha Pogba.
Né uno né l'altro.
Esatto. Eppure...
Quindi è una crescita proprio del ragazzo, non so se sia un momento particolare della sua carriera, ecco, tra virgolette, il momento Fabio Grosso della carriera di Rabiot.
Cioè, ci sarà anche questo, al di là magari
Quei tre mesi in cui sembra un'ira di Dio e poi ritorna sulle sue prestazioni normali. Però può anche darsi che il ragazzo si sia responsabilizzato molto di più con un centrocampo tecnicamente inferiore rispetto a quello che aveva quando è arrivata alla Juve, dove poteva un attimo anche sedersi, e invece adesso è il punto di riferimento, e con Allegri è veramente il faro del centrocampo bianconero. Sembra quasi strano dirlo di Rabiot, non l'avremmo mai detto 2 anni fa, ci avrebbero presi per pazzi probabilmente,
Tra l'altro lui stesso in conferenza stampa ha detto: non so se questa per me sia la svolta, ma sono all'ultimo anno di contratto con la Juve e questo può aiutarmi per il futuro, come a dire questo mondiale mi aiuterà anche in chiave futura, perché mi sto mettendo bene in mostra e quindi qualcosa sicuramente tirerò fuori dal cappello.
Ma insinua anche il tarlo del rinnovo secondo me nella dirigenza. Perché metti che ci sia una difficoltà enorme ad arrivare a un profilo come Milinkovic-Savic, e sicuramente saranno difficoltà enormi con Lotito. Metti che comunque non si riesca a trovare un sostituto degno di un Rabiot che viene da un'annata comunque ottima, non lo so come può mettersi la storia. Io credo che... in un ipotetico scenario in cui la Juve non riesca ad agire bene sul mercato, possa anche pensare di accontentare le esose richieste di mamma Veronique.
Chiaro, e lì poi ci sarebbe da capire anche, insomma, da questo punto di vista, quale potrà essere il rendimento di un giocatore e quale sarà anche la volontà dello stesso giocatore, magari perché non ci stupiamo del fatto che eventualmente la famiglia Rabiot possa ragionare in questi termini.
Però Cristiano Ronaldo insegna chi va via dalla Juve.
Chi va via dalla Juve
non bisogna andare via male.
Esatto.
Come non bisogna mai andare in Germania, diceva chi era.
Esatto.
tale Ugo Tognazzi, in quelli Amici Miei. A proposito, ma di Ronaldo vuoi dire qualcosa?
Non lo so, io ho un sospetto su quella pubblicità di Louis Vuitton.
Ok, in che senso? Direzione
che
Parigi.
Gli accomuni?
Direzione Parigi.
Non lo so, mi fa strano quella pubblicità proprio in questo determinato periodo storico.
Da svincolato, effettivamente. Ronaldo penso sia l'unico giocatore svincolato del mondiale attualmente.
No, c'è anche Suarez.
C'è anche Suarez. Allora, avevo letto una notizia parzialmente giusta. E quindi stiamo a vedere, insomma, se magari, ecco, certo che Ronaldo e Messi insieme al Paris Saint Germain, altro che
hanno sto dream team per un anno,
esatto, altro che figurine
sì,
in manga,
però che, ecco. Quanto sarebbe bello vederli poi invece arrivare a nulla, ancora più divertente,
sì, ma sicuramente poi si andrà così, perché poi il Paris Saint Germain, ecco, io spero sempre che fallisca miseramente, poi ditemi quello che volete, io non
so a quanto stia simpatico quel club lì,
ecco. Soprattutto la proprietà del Paris Saint Germain,
direi di sì, che anche è quella sempre, che ha orchestrato questo mondiale.
Marco, chiediamo anche a Mike la sua juventinità, da dove arriva.
Ah, bella questa,
che
sì,
è piaciuta tanto questa domanda ai nostri ascoltatori. Abbiamo chiesto da quando e perché soprattutto sono juventini, e abbiamo ricevuto ieri le risposte più disparate, veramente tanta casualità.
Ma nasce la tua juventinità, perché sei
juventino? La mia juventinità nasce nei mondiali 1982.
Anche per te,
tante queste risposte,
moltissimi
anche.
Hanno risposto in questo
io
modo.
Ricordo, ero piccolino, ricordo tra virgolette perché poi me l'hanno anche raccontato, e chiedevo a mio nonno, grande appassionato di calcio, che si esaltava per le gesta partendo da Paolo Rossi, Zoff, Tardelli, Cabrini, Scirea. E allora ognuno diceva: ma con che squadra gioca? E lui diceva: la Juventus. Con che squadra gioca Zoff? La Juventus. Con che squadra gioca Scirea? La Juventus. Ma sto Paolo Rossi segna sempre. Con chi gioca? Con la Juventus. Ma giocano tutti nella Juventus. Dice. È una squadra fortissima. E da lì è arrivata la mia passione,
quindi è stata molto, come dire, cognitiva,
figlia della nazionale,
cioè, non tanto emotiva, no? Ci hai fatto un ragionamento sopra, amico, quindi quelli forti giocano lì, vado verso la Juventus. La famiglia tua invece che tipo di appartenenza calcistica ha avuto?
Siamo molto etero. Il mio nonno era appassionato, non tifava particolarmente, mio padre tifa Napoli,
e quindi in casa non è semplicissimo.
Mio cognato Roma, mia moglie Juventus.
Ok, benissimo. Vabbè, allora, moglie...
ti è andata bene.
Esatto.
Bellissima anche ieri un racconto di un nostro ascoltatore che ci ha detto di essere diventato juventino per colpa di una ragazza, di una bambina di cui lui si era infatuato, che era juventina, e quindi lui diventa juventino di questa, chissà che cosa poi è successo, invece la Juventus è
ad esempio
è rimasta,
mia moglie
quindi...
è diventata juventina per infatuazione per Roberto Baggio.
Esattamente, in quegli anni lì chissà cosa ha pensato quando Baggio poi è nato al Milan. Io ho visto gente cambiare squadra addirittura in quegli anni. La tua prima partita della Juventus allo stadio?
Juve-Inter, linguaccia di Del Piero.
Oh, stiamo parlando delle campioni.
Anzi, 1-2, linguaccia di Del Piero.
Inter, linguaccia, del calcio di punizione.
Quindi è più recente, è un bel po' recente. Sì, vabbè.
Sì, stiamo parlando del... cos'era il... prima di Calciopoli, l'anno prima di Calciopoli.
Sì, 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 l'anno 2005.
2006.
5-6, perché poi è arrivata Calciopoli dopo il Mondiale. Va bene, insomma, grazie anche per questo ricordo, Mike, per aver condiviso insomma, pareri tuoi. E com'è andato il raduno di Juventus?
Ah, tutto bellissimo, siamo stati veramente bene, tanta gente, tanta bellissima gente e... speriamo di rifarlo al più presto.
Tra poco tocca a noi il 9. Ecco, ultima, vedere tutti insieme qui, magari qualcuno l'avete anche ospitato, no, al raduno bianconero, tutti quegli juventini, quei campioni d'Italia, d'Europa e del mondo con Lippi in quella foto. Immagino ti abbia emozionato molto.
Ah sì, è veramente un tuffo al cuore, eccolo lì, mamma mia. Bellissimo.
Ce li abbiamo.
C'è anche il direttore.
Sì.
C'è anche il... sì, c'è anche Tacchinardi.
Sì, c'è Tacchinardi.
Sì, no, anche le grottaglie.
Le grottaglie che abbiamo sentito poco grottaglie. Fa. Ci ha raccontato anche la genesi di questa reunion, di questo raduno. A proposito, Mike Fusco, Juventibus, grazie davvero.
Grazie.
A,
voi,
ragazzi, a presto, grazie, un saluto. A risentirci. Fronte Stadium lui, e noi siamo invece fronte regia. C'è ancora qualcosa da ascoltare al volo, sì. L'ultimo vocale della puntata. Sentiamo.
Ciao Giulio, ciao Marco, sono Adriano da
Adriano
Pioltello. No, io sono d'accordo che ci sia uno lì dove c'è il VAR, mi sembra, no?
Col cronometro in mano che ferma
e misura il tempo. Uno sta giù a fare un po' di scene o sta giù perché c'è un problema che si è fatto male, è giusto fermare il cronometro, è giusto. O altrimenti quando non lo so, c'è la barriera e questi qua fanno la manfrina o per perdere tempo, anche lì fermo, così.
Stop!
Hai capito?
Hai capito?
E quindi
capito,
io direi che molti sono favorevoli, non tutti, alla introduzione eventuale del tempo effettivo nel giuoco del calcio. Siamo giunti al termine, Giulia, ti ritroviamo domani mattina con la rassegna stampa
domani
di
mattina.
RBN Caffè, quindi caffè per voi, RBN buongiorno invece per tutti coloro che ascolteranno la tua rassegna domani. Noi ci ritroviamo nella serata di domani appunto con il giovedì di terzo tempo 19:21. Grazie a Yves Roche e buona serata a tutti.
Ciao!
Terzo tempo. Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.